Allora, intanto mi presento. Io sono Epto e gestisco un progetto di mappature delle telecamere di videosorveglianza nelle città che filmano i luoghi pubblici o pubblicamente frequentati all'esterno delle proprietà private. Il progetto si sta estendendo in 10 città e adesso presenterò e vi mostrerò di che cosa si tratta e che cosa abbiamo scoperto. Allora, Grande Fratello, attivismo e dentro e fuori dalla rete. Con il termine controllo si intende tutto ciò che in violazione dei diritti dell'individuo nega in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, del tutto in parte, la libertà del controllato, oppure uniforma il suo modo di pensare o di agire quando non vi è alcun atto illegittimo commesso dal soggetto esaminato. Quindi quando noi parleremo di controllo all'interno di questo talk, parleremo di questo tipo di controllo e non di ispezioni, controlli, cose che comunque vanno fatte diversamente da questo. Esistono diversi tipi di controllo. Il primo tipo di controllo è il controllo fisico. Un classico esempio è l'Active Denial System. Si tratta di un sistema che viene pubblicizzato come dissuasore per le manifestazioni. È un raggio del dolore. Questo è un sistema di controllo fisico, per esempio, come la tortura. Poi c'è il controllo mentale, che come abbiamo visto prima, consiste nell'uniformare il modo in cui le persone pensano, cambiare l'informazione, controllare l'informazione e cambiare la percezione della realtà lentamente, senza che l'utente se ne accorga. Poi esiste il controllo politico, che è praticamente la stessa cosa, solo che viene applicato alla politica. Una parte essenziale del controllo è la sorveglianza. Queste prime tre cose sono l'output del controllo, la sorveglianza e l'input. La sorveglianza è necessaria per controllare se gli elementi che vengono controllati, le persone controllate, sono in linea o meno con un regime. Ovviamente affrontiamo la questione da un punto di vista ideale e ipotetico. Per fare questo è necessario istituire un panopticon, e cioè un tipo di sorveglianza che adesso vi spiegherò che cos'è. Parliamo di controllo mentale. Nel nostro cervello esiste una mappa di concetti che io ho rappresentato con diverse figure, diverse icone, con diversi collegamenti. Questi collegamenti, appunto chiamata mappa di concetti, è la mappa che ci permette di codificare e decodificare la realtà. Se noi modifichiamo alcuni di questi riferimenti, noi percepiamo la realtà in modo diverso. Per esempio, se io cambio uno di questi collegamenti e dico che una persona è forte perché è ignorante, allora noi saremo ignoranti per essere forti. Ovviamente c'è un altro aspetto da considerare, dato dalla struttura del cervello, ed è il fatto che il cervello è costituito in varie parti, delle parti che sono più intelligenti, che si trovano in superficie, e delle parti che sono meno intelligenti. Esistono diverse intelligenze, quella razionale e quella emozionale. Le pulsioni più pericolose che vediamo in basso, rappresentate con l'icona di un teschio e di una bomba, possono essere quelle classiche situazioni in cui ci troviamo di fronte a un animale feroce che ci aggredisce, allora scappiamo, non è che cominciamo a calcolare la velocità, eccetera. Agiamo in modo semplice. Se vedete, c'è un'icona che è completamente fuori dal cervello. Quella è un pericolo lento e graduale, il pericolo subdolo, che cresce un po' alla volta e noi non percepiamo. Così, astratto. Ovviamente, man mano che le cose sono meno importanti, hanno meno priorità, quindi più intelligenza. Parliamo adesso di paura. Chiaramente parlare di paura è generico, però esiste un tipo di paura, l'angoscia. Esempio, quando io mi trovo di fronte a una situazione di pericolo, ho una situazione di pericolo reale. Quando però il pericolo non ce l'ho di fronte, ho una situazione di pericolo irreale, tuttavia esistente. Se si esercitano le persone alle situazioni di pericolo irreale, Via via col tempo ci possono essere diverse situazioni ambigue, magari non pericolose, che vengono considerate pericolose, perché quella parte del nostro cervello che individua il pericolo si allena a vedere ogni cosa come pericolosa. E quindi si avviene nel nostro cervello un senso di insicurezza. Basta che noi convinciamo le persone che esiste sicurezza cambiando i riferimenti della mappa o insicurezza, e questi vedono insicurezza dappertutto. Dai che ce la faccio. Momento di sfiga. Poi. Niente, ho perso controllo della presentazione, stupendo. Ok, insicurezza. Allora, da sondaggi condotti a Roma, abbiamo visto che l'impatto dei maggiori problemi di sicurezza, le paure degli atti criminali, di subire, non lo so, un furto, uno scippo, uno stupro, una cosa del genere, è nel 18% delle persone intervistate. Il resto sono tutte quante cose non criminali, principalmente dato dal non rispetto delle regole e soprattutto del non rispetto delle regole del traffico. Quindi la cosiddetta insicurezza che noi sentiamo tanto parlare, la necessità di sicurezza, almeno per quello che riguarda Roma, è costituita dall'82% di cose non criminali. Parleremo ora di Grande Fratello. Ovviamente io non considero che il Grande Fratello sia fisicamente una persona che ci guarda, e non intendo parlare qui della trasmissione Grande Fratello, ma del Grande Fratello orwelliano. È un concetto base che affronterò qui dal punto di vista astratto. Per esempio potrei spiegare alcune dinamiche. In alto a sinistra vediamo rappresentato con delle icone un po' così allegoriche un'informazione che non dà nessun tipo di allarmismo, quindi ha un livello di audience piuttosto basso. A destra vediamo un'informazione che dà un tipo di allarmismo, un pericolo di morte, e quindi ha un livello più alto. Questo perché vediamo più in basso a sinistra come è strutturato, come dicevo prima, il cervello, che prende le informazioni di pericolo molto più velocemente. In basso vediamo che se l'informazione fosse controllata filtrando e facendoci vedere solo informazioni di pericolo, noi avremmo la percezione di essere in una situazione di costante insicurezza e pericolo. Allora, se per esempio dei giornali danno più evidenza anche a minime situazioni di pericolo, è morta una persona in Sudafrica, c'è stato uno scippo in Germania, c'è stato un omicidio in America, noi pensiamo che sia successo nel nostro quartiere magari. E quindi il giornale cosa fa? Vende più notizie di questo tipo, così fa più audience, e noi diciamo, ah, c'è un'insicurezza, c'è un complotto? No. Vediamo che c'è un po' più in alto una somma che è uguale a paura più qualcosa uguale denaro. Allora, se io vi do, non lo so, l'antiansiolitico, potrei fare tantissimi soldi, ma non tutti prendono cose del genere. Se vi do l'elisir di lunga vita, però se vi do un prodotto come questo, magari posso fare denaro. Questa non è necessariamente una dinamica di complotto, ma se venisse stimolata in questo modo, beh, allora sì. Ovviamente, per parlare di che cos'è il Grande Fratello, io qui ho fatto vedere un puzzle in cui alcune cose sono visibili e altre cose non sono visibili. Una telecamera non è il Grande Fratello, una di queste dinamiche non è il Grande Fratello, ma un pezzo di un puzzle. Non è detto che ci sia un complotto, non è necessario. Ci sono tante realtà, ci sono tante cose, magari alcuni complottano, non lo so. Però l'insieme di tutti questi pezzetti del puzzle, l'immagine è il Grande Fratello. Come funziona il Grande Fratello? Qui lo consideriamo come una scatola. Come vedete in mezzo c'è il Grande Fratello che acquisisce le informazioni in base ai sistemi di input che possono essere telecamere di videosorveglianza o magari altri sensori. La comunicazione, le intercettazioni, potrebbe filtrare l'informazione ovviamente in uno stato di dittatura e fare la manipolazione mentale attraverso i mezzi di pubblicazione di massa. La nostra reazione tornerebbe indietro come un loop verso i sistemi di input del Grande Fratello. È così che potrebbe funzionare una dittatura orwelliana. Parliamo ora di videosorveglianza, anzi precisamente di sorveglianza in senso lato. Per creare la sorveglianza è necessario instaurare un panopticon, Un panopticon è un carcere ideale inventato da Jeremy Bentham, un filosofo. Le celle si trovano ai lati e sono disposte a cerchio e sono totalmente visibili. Al centro c'è una vedetta, una torre che consente di vedere le celle, ma un gioco di specchi sulla torre impedisce ai carcerati di sapere se sono osservati e quando. Questo crea una situazione di soggezione nei carcerati. E quindi il panopticon veniva definito anche un modo nuovo per ottenere potere mentale sulla mente come non era mai stato fatto prima. Questo sistema è un sistema fisico di controllo mentale che ci controllerebbe, in teoria, se siamo carcerati, attraverso la strumentalizzazione della paura di essere sorvegliati. Parliamo ora di videosorveglianza, specificatamente proprio quella delle telecamere. Nelle aree videosorvegliate dovrebbero esserci questi cartelli di informativa. Nella maggior parte dei casi non ci sono. Come vedete, salta di nuovo fuori l'icona che dice pericolo lento e graduale. Perché? Perché se ci sono i cartelli di formativa io posso comportarmi in un modo diverso, se succede qualche cosa posso avere i filmati per avere una prova. Se quei cartelli di formativa non ci sono e non so che sono sorvegliato, non mi posso rendere conto di quante telecamere che ci sono, non mi posso lamentare se ci sono troppe telecamere o se sono messe in posti dove non dovrebbero esserci. Parliamo dell'hardware urbano per capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Questo è l'ABC. Di solito le persone pensano che una telecamera sia il classico parallelepipedo con l'obiettivo, certamente, ma esistono anche questo tipo di telecamere qua. In basso a sinistra vediamo una telecamera di tipo DOM, che viene chiamata comunemente anche panic tilt zoom. Che cos'è? È una telecamera, come la conosciamo tutti quanti, parallelepipedo con obiettivo inserito all'interno di una cupola che le consente di muoversi a 360 gradi. Infatti, nell'immagine sopra, si vede proprio la telecamera all'interno della cupola. A destra vediamo delle antenne che trasmettono il segnale video. Sopra vediamo un'antenna che trasmette in tutte le direzioni. Sotto vediamo delle antenne che trasmettono in un'unica direzione. Questo è come è fatto all'interno. Ci sono dei meccanismi che le permettono di muoversi a 360 gradi orizzontalmente e 180 in verticale. Di solito lo zoom è tipicamente attorno ai 20x, ma ce ne sono anche con zoom molto più potente. Ecco un esempio pratico di telecamera di videosorveglianza con la sua antenna sopra. Come faccio a vedere se hanno il visore notturno? Basta andare con una telecamera a visore notturno, o magari con la telecamera del proprio telefonino. Questo perché il visore notturno delle telecamere di videosorveglianza non è propriamente un visore notturno come fanno i militari che amplifica la luce, ma vede semplicemente una parte dello spettro luminoso che i nostri occhi non vedono. Quindi sono necessarie delle luci a infrarosso, appunto questa parte che noi non vediamo, che consentono alla telecamera di vedere. Quindi quando una mia videocamera, per esempio, vede l'infrarosso, posso vedere la telecamera di videosorveglianza come una luce e questo mi consente di scoprire le telecamere nascoste. Dove guardano le telecamere? Per vedere dove guarda una telecamera, beh, basta mettersi sotto, vedere dove è puntata e capire. Su alcune si può anche vedere se si muovono, se viene spostato lo zoom, se guardano più o meno distante, quindi si può stimare dove osservano. Nel caso di telecamere DOM, se la cupola risulta essere nera, è sufficiente filmare la telecamera con una videocamera con visore infrarosso notturno, coprire l'illuminatore in modo da non disturbare il comportamento della telecamera con una luce puntata, e così quella cupola diventa trasparente, perché è trasparente l'infrarosso. Dove sono? Beh, secondo caro Jeremy Bentham dovrebbero essere al centro delle piazze? Assolutamente no. Sono spesso messe nei punti di passaggio, soprattutto se vengono messe nei punti di passaggio davanti, viene incanalato in modo da passare davanti alla telecamera, consentono di vedere il volto. Ecco la schedatura delle telecamere, come si fa? Dove guarda? Dove guarda più spesso? Quali sono le abitudini? Comincia a profilare la telecamera per profilare le abitudini di chi sta dietro alla telecamera. Ecco cosa vede. Io qui posso vedere un ottico, un'agenzia di viaggi. Sopra c'è l'ambulatorio di uno studio medico. Devo considerare però che la mia foto è fatta dal basso, la telecamera vede dall'alto. Dove vanno le immagini? Punto l'antenna come ho fatto per la telecamera e scopro che ci sono altri sistemi uguali. Ecco altre telecamere con antenne. Quindi comincio a tracciare su una mappa e faccio il reverse del sistema. Ci riconoscono? Ok, va benissimo. Allora mi dicono che posso andare più lento, quindi vado più lento. Allora, è possibile riconoscere il volto con alcuni algoritmi di riconoscimento facciale che individuano i punti chiave del volto e quindi possono riconoscere le persone individuate dalle telecamere. Quindi già vedere una telecamera ad altezza faccia è sospettoso. Ci inseguono? Ci sono dei programmi un po' vecchi che consentono di tracciare lo spostamento delle persone. Qui vediamo dei filmati con delle persone che vengono riconosciute, tracciate con il percorso, e ogni persona ha un codice, un numero, persona 1, persona 2, persona 3, eccetera, eccetera. Provate a immaginare se questo qui un domani viene unito al riconoscimento del volto. Il signor Mario Rossi va in questa piazza, poi fa quella strada, poi fa l'altro. Cosa può comportare? Se potrebbe capire tutta la vita di una persona, potrebbero esserci dei tabulati, per esempio, io dove andiamo. Questo è l'esempio del tracciamento di una persona, uno studio fatto da un'università. Uno pensa che queste cose siano al top della tecnologia. No, sono abbastanza vecchiotte. Qui vediamo una rappresentazione in realtà virtuale del percorso fatto da quella persona. Questo è il classico programma che analizza i comportamenti. Questo ovviamente è l'hello world del programma, l'esempio di base. Ti avvicini al tavolo, fai qualcosa. Vediamo in alto a sinistra l'immagine della telecamera di videosorveglianza. In basso l'immagine riprocessata dal programma. E a destra il programma che riconosce le azioni. Questo invece è un altro programma che segue direttamente veicoli, persone e quant'altro. Come vedete c'è anche un'interfaccia grafica che consente di capire gli spostamenti delle persone, di selezionare le aree dove ci sono degli allarmi e tutte cose del genere. Quindi stanno lavorando molto, come vedete questa cosa è molto avanzata. Questo è un altro programma, ovviamente in fase sperimentale, ma oggi è implementato, quest'uomo si sta muovendo in un parcheggio e la telecamera automaticamente si sposta in modo da inquadrarlo. Che cosa comporta? La percezione delle persone è limitata, nell'ordine naturale delle cose noi vediamo la stanza in cui ci troviamo, il posto in cui ci troviamo. Con questo sistema possiamo riconoscere e sbloccare tutte le informazioni confidenziali della persona. Alcuni tipi di persone potrebbero avere una percezione molto più ampia, avere percezione di tutto quello che succede, come un tabulato, come un'intercettazione continua di quello che facciamo, chi vediamo, cosa, quando e dove. Questi chi sono? Potrebbero essere servi del business, dell'industria, del potere, interessi privati, dipende da chi installa i sistemi. Questo creerebbe una situazione di insicurezza. Come ci si arriverà? Con l'aumento del controllo diminuisce la privacy, di conseguenza se non sono sicuro della mia privacy non può esserci sicurezza. È tutto legale? No. Ma chiaramente certi personaggi sono una password. Controllano, però loro non vengono controllati, quindi sono in conflitto di interesse. Chi controlla le cosiddette spie? Siamo in guerra fredda civile? Chi è il nemico? Siamo noi? Chi è il bersaglio? Siamo noi? E adesso vediamo le peggiori telecamere di Venezia. Rialto Fantasma. Queste sono piccole telecamere che sono nascoste, senza informativa, e spiano così in mezzo alla strada. Queste sono telecamere del comune e questa è una telecamera del comune che sta guardando dentro una finestra. Questa è stata rotta più volte da chi abita lì dentro. Perché? Perché li filmava in casa. In questa foto si può vedere come la telecamera è girata proprio verso la finestra, ma hanno messo una specie di placchetta di ferro che impedisce alla telecamera di vedere in casa. Queste sono altre telecamere, le prime installate a Venezia, che si trovano dove si trovano i giovani. Quella in alto a sinistra è una super telecamera. E quelle in basso a destra, che si trovano sullo stesso palazzo, sono due telecamere di tipo DOM con l'antenna sopra. Questa è un'altra super telecamera. E a seguito, questa telecamera ha subito alcuni esperimenti da parte nostra, cioè abbiamo guardato che cosa guarda più spesso. Abbiamo scoperto che è pilotata a distanza, probabilmente da umani che seguono le belle ragazze che entrano e escono dallo UAV, un'università veneziana. Qui ci sono altre telecamere fantasma in giro per Venezia, nascoste nelle scatole, nei posti più impensabili, super telecamere, dentro una scatola di derivazione con un buco, abbiamo aperto la scatola, abbiamo trovato la telecamera dentro, in una transenna, in un'impresa funebre, guardiamoci quanto siamo belli da morti, e varie in giro. Questa è micidiale perché questa telecamera qui si trova in una calle dietro Piazza San Marco, dove potrebbero esserci, che ne so, per esempio, dei tossicodipendenti, degli stupidi, delle cose strane, supponiamo, ma è stata messa per guardare, a parte l'ingresso della stazione di polizia che c'è lì, ma anche la centrale delle telecamere, c'è una centralina che gestisce le telecamere, quindi ha motivo di essere lì. Che cosa guarda? Io guardo questo riflesso, vedo dove punta e scopro che guarda la vetrina. Perché? Forse perché passando per il lato destro i poliziotti non si fanno filmare dalla loro stessa telecamera. Io la vedo molto panopticon. Violano la nostra privacy? Documentano i nostri spostamenti? Sono inutili? È una mania di persecuzione contrario? Seguono le normative? Adesso state vedendo una cosa che non avete mai visto prima. Non è un gioco di augmented reality, è il sistema Argos. È un sistema di videosorveglianza che traccia automaticamente la posizione delle barche. È il sistema automatico di controllo e di gestione del canal grande per il moto ondoso. Quindi vengono tracciate le posizioni delle barche, viene individuata l'infrazione e sui palmari dei poliziotti viene subito allertato appunto la gente. La cosa divertente è che se andate a vedere sui sistemi di antifurto stile Panic Room, il film Panic Room, hanno tutti questo palmare dove ti vedi le telecamere di casa, quindi è un trend ricorrente proprio del sistema di videosorveglianza da fighetto. Questa è la sala controllo con i computer che analizzano le immagini. E quella che vedete a destra è una telecamera del sistema Argos. Come funzionano? Le telecamere laterali di questi gruppi, queste celle di telecamere, uniscono le immagini e vengono unite tra una telecamera e l'altra, in modo da creare del canal grande di Venezia un'immagine unica con riconoscimento degli oggetti senza punti d'ombra. Infatti si possono vedere i pallini sulle barche con tutte le relative velocità e vengono tutti quanti seguiti. C'è anche la telecamera principale per vedere le imbarcazioni da vicino ed elevare le contravvenzioni. Questo era come era il progetto Argos presentato in comune. 14 telecamere. Questo è il palmare e questo è come è fatta una telecamera che, tornando all'ABC dell'hardware urbano, ha 3 telecamere speed dome laterali e una centrale più grande e un'antenna wifi che serve per collegare il segnale. Questo è come è fatta una di quelle singole telecamere. Sono stereoscopiche, hanno 2 telecamerine dentro, quindi vede 3D. E questa è la telecamera principale per elevare le contravvenzioni. Questa è una foto molto ingrandita. Se questa è una telecamera del sistema Argos, è già superata, perché questa è una telecamera del sistema Hydra, per un canale molto più grande, il canale della Giudecca. Infatti, aumentando la distanza, si diminuisce la larghezza dell'immagine, ed è stato necessario mettere 4 telecamere anziché 3. Qui gli oblò che vedete sopra sono telecamere termiche. Ecco la copertura, come vedete c'è la solita esagerazione, mettono la super telecamera del sistema Hydra e sotto ci mettono 2 telecamere dome normali, insomma. Queste sono altre telecamere e dove coprono? Questa è l'evoluzione del sistema che da Argos siamo arrivati fino a Hydra. Questo è un video che mostra come è fatta una telecamera del sistema Hydra da vicino. Queste sono le dome, non più 3D ma singole. Questa è la telecamera termica che vede nell'infrarosso, cioè il calore del motore o altre cose del genere. Quindi può vedere col buio e con la nebbia. E sotto abbiamo la telecamera dome principale, che non ho capito come fa ad elevare le contravvenzioni col buio e con la nebbia, che non è termica, ma comunque non importa. Non c'è un sensore che misura un moto ondoso. Bastava un comune autovelox. Quanti soldi sono stati sprecati? Beh, per Hydra 1,4 milioni di euro. E adesso vediamo una cosa. Questo è un estratto dal sito del comune che fa vedere il traffico del canal grande rilevato dal sistema Argos. Allora, io sono andato a vedere il codice JavaScript del sito e ho decommentato alcune parti. Quindi posso vedere i pallini verdi. I pallini verdi sono le imbarcazioni che non commettono alcuna infrazione. Questo è il traffico del canal grande. Tra l'altro, accedendo ai dati, si può vedere la posizione di ogni singola imbarcazione con un numero di serie pubblicata online. Ma a me interessa vedere una parte precisa del sistema Argos, il canale del tronchetto. Avete visto? Adesso vi faccio vedere bene. Qui c'è un pallino, quindi una barca a terra, probabilmente, che fa un percorso improbabile per un'automobile. Quindi c'è qualcosa di strano. Vedendo nel dettaglio posso vedere anche il camminamento di una persona. Perché? Argos è solo sull'acqua? No, è anche a terra, siamo al secondo step. Come vedete qui possiamo naturalmente controllare il moto ondoso dell'asfalto. Questo è un 360 della zona. Questi sono gli illuminatori notturni. Questa è la telecamera fotografata di notte, quindi vedo gli illuminatori notturni come dei fari. Ecco qua tutta la zona. Questa è l'altra telecamera a terra, come vedete è a 90 gradi rispetto al canale, dietro c'è una nave da crociera parcheggiata, e quella immagine a destra che vedete è dove avevamo visto l'ultimo pallino, quindi a terra. Questa è la mappa delle telecamere in quella zona lì e vedete che ci sono 2 telecamere dell'Argos a terra. Ah, ma è ovvio, ci sono le barche che vanno a terra, ecco perché questi vogliono vedere il moto ondoso dell'asfalto. E adesso vediamo i bug del sistema Argos. In questi riquadri gialli si può vedere come il punto di riferimento dell'imbarcazione non si trova sull'imbarcazione. Voglio vedere come rilevano la velocità in modo corretto e la posizione delle imbarcazioni. In alcuni casi i punti possono schizzare avanti e indietro. Qui si può vedere come le onde generano una contravvenzione. Due barche che vanno nella stessa direzione diventano una. Le onde diventano una barca. Qui succede che la barca schizza in avanti e il punto resta indietro. Questa qua, contravvenzioni multiple, bisogna far cassa, ragazzi, qua siamo in periodo di crisi. Quello lì poi proprio gli sta sulle balle, fa un sacco di contravvenzioni. Ecco altre contravvenzioni multiple, solita storia. Qui abbiamo un remix direttamente dal sistema Argos della realtà, quindi vengono permutate le immagini, non si capisce come, si raddoppia passando da una telecamera all'altra, qui una barca ferma in contravvenzione perché evidentemente va troppo veloce, una barca fa manovra, quindi viene fatta contravvenzione sulle barche dall'altra parte del canale che sono parcheggiate e via dicendo con tutto il resto. Quindi sto sistema è proprio una bega. Traduzione, vi hanno convinto ad essere intercettati continuamente come dei criminali o dei terroristi, senza bisogno di un magistrato. Non c'è più la presunzione di innocenza, ma di colpevolezza. Prima ti indagano come se tu fossi un colpevole, poi se non hai fatto nulla si tengono le informazioni su di te. Elettori, obbedite a questo nuovo sistema di videosorveglianza del futuro. Quindi abbiamo interessi economici, potere, abusi, appalti, grande fratello, si camuffa cambiandoti un riferimento al centro del panopticon e noi siamo contenti di avere le telecamere di videosorveglianza. Quindi in un futuro, come vedete dall'icona in alto a destra, il pericolo è questo. Grande fratello camuffato al centro e noi che siamo contenti con le nostre telecamere e con la censura che ci controlla. Ovviamente è un'immagine allegorica così. Quindi la polizia paga al grande fratello per installare le telecamere di videosorveglianza. Il grande fratello ci spaventa e noi diciamo, oh, mette 3 telecamere. Quindi noi osserviamo noi stessi, ci consideriamo dei ladri e poi paghiamo perché veniamo osservati e via dicendo, in tutto in una situazione di paura un po' strana, tipo un cane che si morde la coda. Poi il precedente pacchetto sicurezza abbiamo avuto dei tagli incredibili sulla sicurezza, a parte le telecamere ovviamente, quindi i criminali avrebbero potuto agire di più, l'informazione poteva essere controllata, la paura uguale controllo e noi siamo ancora che vogliamo telecamere. Vabbè. Quindi secondo la neolingua sicurezza è uguale controllo. Questo è sempre il precedente pacchetto di sicurezza, dove abbiamo visto che ci sono 400.000 euro di telecamera a Trieste, 120.000 euro a Gorizia, 600.000 euro a Udine, 540.000 euro a Pordenone, che fanno 1.000.000 e passa di telecamere, quindi un sacco di litri di benzina, invece che perché c'era anche il problema che purtroppo la polizia non aveva la benzina per le auto, oppure telecamere che corrisponde a 224,7 volte il giro del globo, oppure telecamere. Una telecamera Dome costa circa 617,70 euro dalla GoDome Von V, ma ce ne sono anche molte altre. A Padova abbiamo speso 9.100 euro cada una, a Venezia 64.000. A Venezia ci sono almeno 464 telecamere schedate, ma ce ne sono molte altre. Sono state richieste 5,2 milioni di euro per altre 51 telecamere, quindi siamo all'assurdo. E il 90% delle telecamere senza informativa. Argos, dovevano essere 14, ci sono 13 telecamere in Canal Grande, più 3 telecamere al tronchetto, di cui 2 verso terra. Quella del casino l'hanno tolta. Idra, dovevano essere 11, la prima veniva installata agli ex Anteric Nov, almeno così si leggeva dai giornali, e invece sono 10 e sono costate 1,4 milioni di euro. Dopodiché ci siamo accorti che ce n'erano soltanto 9. Dopo un contratto di altri 2 milioni di euro hanno installato la nuova sopra gli ex Canteric Nov, l'ultima. E poi ci sono varie telecamere in giro per la laguna che noi abbiamo schedato come CF solo perché sopra c'è scritto CF. Quindi non vuol dire che se esiste un'entità che si chiama CF sia colpevole di qualcosa, magari è solo il produttore. E che sono state messe con dei ponti radio che attraversano la laguna così sopra i palazzi, in mezzo alle bricole, senza un perché. Quindi non è una questione di sicurezza, ma una questione di business, mania mania e controllo. Io personalmente la vedo così. Quindi telecamere per me è uguale a insicurezza, meno privacy, meno libertà, più illegalità, più controllo, più spese, più dittatura, più intercettazioni. Lotta al terrorismo o tecnocontrollo? Chiaramente la lotta al terrorismo è una password per la violazione dei diritti civili, ma il trend è cambiato. Quindi l'industria del controllo ha sostituito col copyright, il peer-to-peer, i ladri generali, perché così era più facile ottenere la password per l'accesso ai diritti. Censura? Sì, se ci fosse censura ci sarebbe, e c'è, controllo dell'informazione, quindi l'informazione politica finisce in un apposito storage, la strumentalizzazione politica della paura ci fa chiedere sicurezza. Questo perché la televisione è un mezzo di comunicazione a senso unico, tu puoi solo guardare ciò che ti viene trasmesso, c'è una gerarchia piramide, no? In cima c'è la casta e sotto c'è la televisione e i giornali. Quindi un cervello umano che si trova in un ambiente contaminato non è in grado di difendersi se la casta decide di non farti vedere qualcosa. E quindi il sistema democratico risulterebbe controllato dal controllo dell'informazione. Internet ovviamente non consente questo, perché grazie al raggiramento della piramide noi possiamo accedere direttamente all'informazione. Quindi è necessaria la censura. In Italia ci sono già sistemi per censurare a livello DNS alcuni siti, per motivi più o meno nobili. Hanno usato la pedopornografia per il livello IP DNS e il gioco d'azzardo per il livello DNS, ma chi si piazza a livello DNS non può solo fare censura, che ovviamente si fa anche in altri sistemi, ma può anche vedere tutto quello che noi facciamo. Quindi se qualcuno si piazza in questo punto della rete, come avete visto dal talk di prima, può fare di tutto. Questo però trasformerebbe la rete nel relitto di un panopticon, perché poi la gente cercherà di adattarsi a raggirare questi sistemi e non in un panopticon. Poi c'è la classica teoria del complotto, per chi piace, in cui ci sono la manipolazione, il controllo e l'inganno come concetti. Chi distribuisce i contenuti e li produce, che strumentalizza per il consenso dell'opinione pubblica con vari sistemi, diritti, bambini, violenza, pericolo, paura, per creare mezzi di controllo fisico. Centralizzare qualcosa che è decentralizzato consiste nel prenderne il controllo, per filtrare e censurare dove noi ci colleghiamo per ottenere una rete non neutrale. Quindi cosa succede? Sistemi a senso unico hanno una sopravvivenza forzata. Chi ti crea VIP, creati ad hoc, ti dice ok, il cantante porta quelle scarpe fighe, quindi tu sei figo, sei bravo, sei bello, se porti quelle scarpe ti cambia la mappa dei concetti, perché al controllo della cultura tu ti prendi quelle sue scarpe, perché ha sia che la rete televisiva che la produzione di scarpe, o perché ci sono degli sponsor, per fare un esempio. Sopravvivenza forzata delle dittature basate sull'ignoranza, monopolio, potere e storie varie. Però ovviamente il controllo fisico non è possibile perché nessuno lo vuole, però se c'è un pericolo lento e graduale può capitare nel tempo. Si parla di controllo della rete per ottenere il monopolio della produzione culturale da parte di pochi. Se voi producete cultura e fate gli editori da solo, l'editore cosa ci sta a fare? Cosa ci sta a fare l'intermediario? Si può ottenere un grandissimo numero di informazioni controllando tutto quello che passa, violando la privacy con vari sistemi. Si tratta di ottenere il controllo dell'informazione, si tratta di centralizzare, come dicevo prima, qualcosa di decentralizzato, ottenendo così il controllo. Ma ovviamente si mira sul sistema di comunicazione, quindi la rete della gente, i siti user generated content, la videorete, i blog, sono nemici del Grande Fratello? Torniamo un attimo al panopticon. Come unico punto di riferimento, dove il Grande Fratello ci dice qual è la realtà, abbiamo visto quali sono i pericoli. Il Grande Fratello ci osserva all'interno della torre. Noi spesso ci poniamo il dubbio: siamo spiati? La nostra posta è letta da qualcun altro, le telefonate sono intercettate. Chi di noi mai una volta si è posto il dubbio se veramente la nostra comunicazione è libera o se c'è una microspia o qualcosa? Bene, questo sentore è proprio il panopticon, e se ti trovi in questo sentore vuol dire che sei, noi siamo nelle celle del panopticon, ma il panopticon è debole. Perché se i carcerati a un certo momento si mettessero tutti quanti ad osservare il centro della torre, il gioco di specchi della torre si rivelerebbe fatale per chi si mette dentro ad osservare. Quindi il Grande Fratello avrebbe l'incertezza di essere sorvegliato, e il panopticon si trasformerebbe in un anopticon, dove l'unico ad essere sorvegliato è il Grande Fratello. Quindi sotterrebbe potere mentale sulla mente del Grande Fratello, come non è mai stato fatto prima, attraverso la strumentalizzazione della paura del Grande Fratello di essere sorvegliato. E quindi si crea la situazione opposta: Grande Fratello, noi ti stiamo guardando. È stato creato un motore di ricerca che trova i video censurati su YouTube. Abbiamo scoperto qual è la censura, perché pubblicando la censura e i suoi criteri, la censura diventa pericolosa ed inutile per chi la applica. Il sistema si aggiorna automaticamente ogni 6 ore con ogni parola e ogni video. Qui abbiamo il grafico della grande censura dell'inizio di quest'anno, ma prosegue giorno per giorno. Abbiamo scoperto che ci sono più di 6.000 video censurati di diverse notizie interessanti di politica, antipolitica e tutto il resto, molti argomenti scomodi che per un motivo o per l'altro non vedremo mai, poi ovviamente li vediamo lo stesso, ma intanto di fatto non sappiamo per quale motivo, ma possiamo vedere che questi mancano. Tantissime tag sono censurate, quindi abbiamo visto le tag più censurate. Stiamo misurando il livello di censura. Stiamo facendo il reverse del sistema di videosorveglianza creando la mappa delle telecamere che misura e denuncia il livello di controllo urbano. Il Big Brother Viewer, la mappa delle telecamere che consente di vedere in ogni, per ogni telecamera di che tipo è, cosa fa, dove guarda, e tutta l'area videosorvegliata. Possiamo, inserendo le telecamere e ridisegnando l'area videosorvegliata, calcolare l'area videosorvegliata all'interno delle città in rapporto all'area del totale della città. Così misuriamo il livello di controllo. Ecco qualche dato. A Venezia sono state schedate 464 telecamere, solo in Isola di Venezia. Telecamera Venezia in centro storico, 412. Rapporto area videosorvegliata, non sovrapponendo le aree videosorvegliate, 26,5% rispetto all'area della città. Rapporto dall'area videosorvegliata totale, sommatoria delle aree videosorvegliate in rapporto all'area della città, 35,45%. Telecamere per chilometro quadrato, 6,626. New York ne ha circa 4 o 5 telecamere per chilometro quadrato. Telecamere con informativa 72, poche. C'è le Argos 17, Argos con informativa 0. C'è le Hydra 10, Hydra con informativa aggiornato. Mi dispiace, questo è vecchio, ma tutte le Hydra hanno l'informativa in questo momento. Argos rivolte a terra 2. Numero oggetti schedati tra telecamere e antenne 504, oggetti, aree videosorvegliate 8 perché ci sono aree completamente videosorvegliate, numero delle sovrapposizioni delle aree, cioè dove le aree sono sovrapposte, quante aree sovrapposte ci sono nello stesso punto, 6, eccetera, eccetera. Abbiamo potuto tracciare la mappa del controllo, dove abbiamo mostrato, come se ci fosse una termocamera, le zone più o meno controllate. Il punto più controllato è appunto dove c'è la telecamera per tutta l'area videosorvegliata. Ecco le aree videosorvegliate più grandi di tutta Venezia. Abbiamo visto le aree sovrapposte. Questa è la mappa delle aree sovrapposte. Però la situazione è abbastanza grave. Questo è un render delle aree videosorvegliate più grandi, giusto per rendersi conto della dimensione delle aree videosorvegliate. Ovviamente l'altezza è un po' fuorviante perché è un render di un grafico, quindi possiamo renderci conto della dimensione delle aree videosorvegliate. Quindi vediamo quanto occupa di spazio il Grande Fratello in una città, perché l'area videosorvegliata è un oggetto esistente, ma non si vede. Quello che vedete è il canale della Giudecca, e quella S che si vedeva all'inizio è il canale grande. Questa è Venezia dall'alto. Però il Grande Fratello è stato schedato e denunciato. Abbiamo inviato al Garante per la protezione dei dati personali una lista con tutte le telecamere, con ogni dato su ogni telecamera, le foto, tutto, tutte le schede, e abbiamo fatto un'enorme denuncia. I giornalisti hanno visto solo le prime 33 pagine, ma ci sono altre 550 pagine, una per ogni telecamera. I primi risultati che abbiamo sensibilizzato sul problema della videosorveglianza. Poi è capitato un nuovo provvedimento sulla videosorveglianza che ha dato limiti sui sistemi di videosorveglianza intelligenti. Drastico aumento dei cartelli di informativa. A Venezia sono apparsi cartelli di informativa dappertutto. Indagini in corso, chi può dirlo? Quindi stiamo misurando il Grande Fratello, misuriamo il livello di controllo, stiamo misurando il livello di censura, misuriamo il livello di libertà. Dove penderà l'ago della bilancia? Ma lo possono fare in tanti. Vediamo se la dittatura esiste e in quali forme. Questo è il progetto Anopticon. Grande Fratello, noi ti stiamo guardando. Domande?
No, ti uccidiamo alla fine della... Una curiosità, come avete individuato la telecamera nella scatolina?
Semplicemente, a furia di guardare telecamere, ci fai l'occhio. E era capitato di individuare delle telecamere dentro a delle scatole di derivazione con un obiettivo molto palese. Quindi quando individui le prime telecamere con un obiettivo visibile, ti rendi conto e dici perché una scatola di derivazione non è attaccata a un muro, ma magari è attaccata a un pezzo di ferro ed è obliqua a 45 gradi verso terra, con un filo che entra, non deriva in nulla, e ha un obiettivo, quindi lo capisci. Quindi poi cominci a vedere una scatola più piccola con un buco e dici quello è un cavo coassiale da antinfurtistica da 10 ohm, andiamo a vedere cosa c'è dentro, la apri e scopri che c'è la telecamera dentro, allora dici, ah ok, è una telecamera nascosta.
È lecito aprire la scatola?
Non lo so, ma è lecito mettere le telecamere di videosorveglianza in una scatola senza informativa?
A Trieste molte telecamere del comune sono direttamente dentro gli edifici, per cui come fai a mapparle?
Allora, se sono dentro gli edifici io non vado a mappare telecamere all'interno degli edifici, vado a mappare solo le telecamere che sono all'esterno. A meno che una telecamera non sia dentro un edificio che filma verso l'esterno, palesemente visibile, e allora di conseguenza...
Purtroppo sono ai piani molto alti, per cui
e
non...
allora lì, se sono sopra i tetti, bisognerà mapparle con un altro sistema.
Ancora una cosa, ma questa è più che altro un'affermazione, gli illuminatori agli infrarossi, quelli più semplici, li vede anche occhio nudo. Sono leggermente rossastri.
Sì, questo lo so, però con una telecamera normale di qualsiasi tipo li vedi come se fossero un faro. È ovvio che li vedi anche infrarossi, però capita che alcuni tipi di illuminatore non si vedono neanche con le telecamere, perché magari sono su una lunghezza d'onda diversa, va detto effettivamente, visto che hai sollevato la cosa, diciamolo.
Una curiosità, cosa pensi di Street View?
È una delle classiche cose che va in una direzione che non mi piace. Potrebbe essere un pezzo del puzzle. Non lo so, io la vedo come un pezzo del puzzle, del Grande Fratello dell'inizio. Anche perché forse la gara tra arrivare a fare la mappa satellitare è bello, perché tu vedi le città dall'alto, poi Bing ha fatto la visuale aerea, ti sembra di giocare a SimCity, invece c'è la tua città. Street View vedi direttamente tutto il resto, secondo me è un po' borderline come cosa.
Però non è continuo, è una volta nel tempo, almeno...
Beh sì, però spesso ti capita di vedere, ecco, la cosa incredibile è che se tu ti copri leggermente la faccia finisci su Street View. Noi abbiamo segnalato una persona che si trovava, l'immagine di una persona che si trovava su una strada a Venezia, una delle poche strade a Piazzale Roma, che stava semplicemente col telefono, quindi la faccia era parzialmente coperta, ma si vedeva chi era perché la vedevi di lato, su una terrazza. Stiamo ancora aspettando che Google cancelli l'immagine da 3 mesi. Ogni tanto la segnaliamo, ma ancora lì, quindi la vedo molto borderline.
Grazie.
Uno dei motivi per cui le telecamere vengono così facilmente accettate, come dicevi prima, è che aumentano la percezione, diciamo così, di sicurezza. Esistono degli studi sull'effettiva efficacia di queste misure nel contenere il crimine, nel ridurre la percezione di insicurezza? Questo perché, stavo pensando, uno dei sistemi forse più efficaci per attaccare la diffusione delle telecamere potrebbe essere proprio quello di dimostrare che non servono e quindi cercare di mettere da una parte i costi. E mi è piaciuto la vostra analisi di quante ne sono state ordinate, quanto costano, quante effettivamente sono state installate, perché l'amministratore pubblico deve rendere conto dei denari pubblici, però deve anche rendere conto dell'efficacia dei provvedimenti che mette in atto. E quindi esistono delle analisi che misurino l'effettiva efficacia nella riduzione del crimine di questi sistemi?
Allora, per quanto riguarda Venezia e il caso specifico di Argos, basta che vai a vederti un attimo gli articoli sul giornale e le analisi delle multe fatte, vedi che prima di Argos facevano 1900 multe in Canal Grande, dopo di Argos ne facevano 2000, ma insomma hanno guadagnato ben poco. Il principale di Scotland Yard ancora anni fa diceva che con quelle telecamere che hanno installato a Londra non riuscivano a catturare, cioè riuscivano a risolvere il 4% dei crimini, un numero bassissimo. E comunque basta pensare che a Venezia, per esempio, sono successi diversi atti di cronaca sotto le telecamere. A Santa Margherita abbiamo ricevuto, cioè è capitato 2 pestaggi, un accoltellamento sotto le telecamere, eppure non li hanno mai presi. Abbiamo assistito a un furto di un camion valore con i criminali che si sono introdotti dal tetto su un posto con tutte le telecamere fuori, videosorvegliato, dove c'erano diverse telecamere anche di diverso tipo, abbastanza interessanti. Si sono introdotti dal tetto di un ristorante mentre era chiuso e alla mattina alle 6 hanno assaltato un camion valore in una strada principale davanti alle telecamere. Erano a volto coperto, ma evidentemente non si sono neanche accorti, forse perché qualcuno quelle telecamere non le guardava nemmeno. Abbiamo graffiti, abbiamo schedato a Venezia un sacco di cose che stanno succedendo sotto alle telecamere. E quindi noi stiamo compiendo uno studio nostro per vedere le telecamere che abbiamo analizzato, ma comunque si vede che risolvono una parte irrisoria dei reati, anche perché poi la telecamera non ferma niente. La telecamera può essere un deterrente per noi, può essere un deterrente per noi che siamo normali a fare un reato, può essere deterrente per noi a sentirci sicuri e liberi, ma per un criminale o magari per uno che non si interessa di queste cose, che commette reati e basta, non è assolutamente un deterrente. Anzi, io ho chiesto anche ad alcuni poliziotti di Venezia ma a che cosa servono le telecamere. Mi hanno detto che un sistema di telecamere potrebbe essere utile in un piccolo paese, perché quando vedi una persona molti la possono riconoscere, ma in una grande città cosa te ne fai del volto di una persona se non la conosci? Come la trovi? Metti l'identikit in televisione? E se è un extracomunitario che è venuto qui, ha fatto certe cose e poi è andato via, come fai? Quindi lasciano il tempo che trovano. Rispetto alla spesa e quello che ci guadagni in cattura è veramente basso. Per poi parlare anche del discorso che avvengono anche furti d'auto sotto le telecamere e altre cose e non li prendono, allora c'è qualcosa che non funziona. Se poi io ho il capo della polizia municipale che mi viene a dire non ci sono i soldi per la benzina, Argos 1 milione di euro, Idra 1 milione e 4, 2 milioni e mezzo di telecamere di euro, e quelli non hanno i soldi per la benzina, beh allora mettiamo meno telecamere e diamogli più benzina, sostanzialmente. È così. Quindi ci sono un sacco di cose che secondo me vanno contro, e probabilmente ci sono anche degli studi, perché per esempio la Camera dei Lord inglese aveva pubblicato degli studi sulla privacy e sulle telecamere a Londra, hanno detto che hanno definito l'Inghilterra la perla nera della privacy, che sta creando dei problemi di democrazia, dei rapporti tra lo Stato e il cittadino. Quindi abbiamo basso rendimento per quello che riguarda la repressione dei reati e basso rendimento per quello che riguarda la privacy. Quindi mi sa che siamo messi male.
Ringrazio Epto per il suo veramente interessante intervento.
C'è tempo per l'ultima domanda?
Sì, sì, certamente.
Si sente? Sì. Mi interessava molto il concetto che hai presentato, cioè di rovesciare l'ottica del Grande Fratello. Noi controlliamo il Grande Fratello. Qualche tempo fa ti avevo contattato per sapere se questo archivio di telecamere che voi avete raccolto, non so in quanti siete, se questo archivio è liberamente disponibile oppure no. E mi avevi risposto che per il momento non era liberamente disponibile. Allora, l'idea mia è questa, che il rovesciamento completo dell'ottica del Grande Fratello è quando tutti noi abbiamo questa informazione disponibile. Su questo argomento, diciamo, la riflessione è andata avanti? Siete ancora convinti che questo archivio che avete raccolto debba essere tenuto, diciamo, chiuso, oppure il rovesciamento arriva a conclusione, e dal mio punto di vista arriva a conclusione quando l'archivio è liberamente disponibile a tutti?
Allora, l'archivio è disponibile e consultabile a tutti attraverso la mappa delle telecamere, e quindi chiunque può avere informazioni sulle telecamere, andarsele a vedere, eccetera. Non è scaricabile in toto. Questo perché? Per creare la giusta via di mezzo sul fatto che non possano dire che tu hai il database di telecamere e che lo dai disponibile a chiunque. Ma in realtà io ho il database di telecamere e lo do disponibile a chiunque. Quindi se vedo che qualcuno comincia a scaricarsi troppe telecamere, comincia a pensare o mi stanno attaccando il sito o vogliono combinare qualche cosa. Quindi ho creato la giusta via di mezzo. Quindi è consultabile da chiunque, chiunque può inserire le telecamere, può vedere dove sono quindi è pubblicamente visibile, ma non è scaricabile in toto, quindi tu non è che puoi scaricare il database. L'unica persona in Italia, a parte me, che ha scaricato il database perché gli è stato mandato, è il garante per la protezione dei dati personali, quando ha ricevuto la denuncia delle telecamere di Venezia. Presto riceverà anche quelle delle altre città, perché adesso siamo arrivati a mappare 10 città. Per esempio, l'altro ieri ero a Pisa, che stavano mappando le telecamere di Pisa. Hanno finito con quelle di Solero, hanno finito con quelle di Urbino, adesso si è aggiunta anche Roma, quindi la cosa sta aumentando. E quindi a un certo punto è probabile che quando le istituzioni avranno in toto il database e le denunce verranno fatte, saranno di pubblico dominio da parte loro. Comunque è pubblicamente consultabile da chiunque, la mappa è lì. Cioè, non è che lo tengo nascosto, inserisci le telecamere e poi non si vedono. Dal momento che si vedono e sono consultabili, è consultabile da chiunque. Altre domande? No, vabbè, allora vado via.